Scusate, ma voi lasciate equilibrando il rovino del problema, lo stai equilibrando con la propria forza muscolare e ci viene dato il modulo di questa forza muscolare, ok? Quindi è un problema, anche questo di equilibrio, è un problema di statica in un certo senso, non dovete utilizzare i momenti, ma è un problema di statica. La distanza tra le due cariche è un dato, lo vedete dal problema, e l'incognita quindi è questo Q. Non è difficile, lo possiamo scrivere alla lavagna se volete, si tratta di semplicemente di ragionare e dire qui non si muove nulla, quindi la forza risultante su queste due cariche, su questi due corpi, deve essere nulla. Prendiamone uno qualsiasi, per esempio quello di destra, ma anche quello di sinistra, lo stesso, più Q meno Q, qual è il diagramma di corpo libero di questo oggetto? Ci sarà una forza muscolare che spinge verso destra e una forza elettrica con stesso verso, stessa direzione verso opposto. Sappiamo che queste due forze già sono nella stessa retta, sulla stessa retta, quindi nello scomporre queste forze, in altre parole, nel procedere formalmente, come si fa nei problemi molto più complessi di questo, dove si devono scomporre le forze, il nostro sistema di riferimento ha solamente un asse, ok? Che cosa ci dice il problema, essenzialmente? Che la forza muscolare, vettore, più forza elettrica, si sommano e danno la risultante nulla. Per inciso, io quando scrivo un segno di vettore, per fare prima lo metto sotto al carattere invece che sopra, quindi sappiate che questo vuol dire vettore. Tanto per puntualizzare, qual è il diagramma di corpo libero di quest'altra carica?
Uguale.
È speculare, forza muscolare, forza elettrica, e quindi non ci dà un'informazione aggiuntiva, perché l'equazione da scrivere sarà esattamente la stessa. Procediamo formalmente, introduciamo un sistema di riferimento e risolviamo, scomponiamo queste forze lungo questo sistema di riferimento. Chiaramente, accelero un pochino, che cosa viene fuori? Forza muscolare uguale K Q per Q diviso cosa c'è scritto? D o R? C'è scritto 2, allora scriviamo R al quadrato, ok? Qual è l'incognita? Q, ok? Quindi Q sarà uguale alla radice di Fm per R al quadrato su K e basta. Quindi riassumendo, non so se è chiaro. Non è chiaro? Allora, questo è K Q quadro su R quadro. Quindi io scrivo Q quadro è uguale a forza muscolare per R quadro su K e poi faccio la radice quadrata per trovare Q. Ci siete? Sì. Quindi in realtà è un problema semplicissimo, si tratta solo di scrivere un'equazione di equilibrio e una volta scritta l'equazione, in un certo senso la fisica è terminata. Quando voi siete riusciti ad applicare tutti i principi fisici che conoscete e tradurre in una formulazione matematica, passate solamente all'algebra. Nella parte di algebra è quella che consiste nel passare dalla prima equazione che ho scritto alla espressione esplicita per Q. Dovremmo avere la soluzione anche qui. Una forza equilibra l'altra, per una distanza di 3 metri, ecco questo forse è più interessante anche da vedere, a parte la procedura di soluzione, abbiamo che il risultato per i numeri che ci sono stati dati sono abbastanza realistici, perché una forza di 450 N corrispondente al peso di un oggetto di 45 kg circa può essere realistica come forza muscolare sviluppata da un individuo medio, è sufficiente per equilibrare la forza elettrica che agisce tra due cariche che hanno grandezza, entità 10 alla meno 4 coulomb. Questo che vuol dire? Se volete vuol dire che la forza elettrica è molto intensa in termini colloquiali, riferita a quello che noi conosciamo come intensità di forza nella nostra vita quotidiana. Se volete invece che l'unità di misura coulomb è stata definita come un'unità molto grande, perché se fosse stata definita in modo diverso sarebbe venuto fuori una carica, se l'unità coulomb fosse un milionesimo di quello che è nel sistema internazionale, avremmo trovato una carica di 10 alla 2 coulomb in questo caso. Quindi vedetela come volete, quello che potrebbe essere interessante però è l'associazione tra massa e carica, cioè questa carica che come sapete non esiste senza massa, in natura a quanta massa potrebbe essere associata se noi volessimo realizzare questo esperimento. Ci rivolgiamo di nuovo alla manifestazione fondamentale della carica nella sua associazione con la massa, o in ad una delle manifestazioni fondamentali della carica in associazione con la massa, che è l'elettrone, che ha una carica di 1,6 per 10 alla 19 coulomb e una massa di circa 9 per 10 alla meno 31 kg. Quindi, prima domanda, quanti elettroni ci vogliono per mettere insieme una carica meno Q di 10 alla meno 4 coulomb? Come faccio a trovare il numero di elettroni? Prendo questa carica e la divido con la carica degli elettroni, mi trovo che questa carica totale corrisponde a circa 10 alla 15 elettroni. Ma questi 10 alla 15 elettroni a quanta massa corrispondono? Prendo il numero di elettroni e lo moltiplico per la massa di un elettrone e trovo 10 alla meno 15 kg, che è meno della massa di una cellula come è scritto lì. Quindi effettivamente la carica in natura, sempre per quanto riguarda la nostra esperienza soggettiva sull'entità delle forze, è molto concentrata, ok? Basterebbe la massa, una cellula, o l'equivalente della massa di una cellula fatta di elettroni concentrati per sviluppare una forza di attrazione a distanza di 2 metri di 450 N. Va bene, non credo ci siano domande su questo, ma se ci sono ditemelo. E se non ci sono passiamo a una formulazione alternativa dei fenomeni elettrici, che come diremo più avanti è più utile. Finora ho fatto un esempio visto velocemente, abbiamo parlato di due cariche, massimo 3. Qual è la realtà che ci circonda? La realtà è che le cariche in gioco in qualunque fenomeno elettrico che vediamo accadere sono miliardi, 10 miliardi. Ok? Quindi non è pratico andare a considerare l'interazione tra coppie di cariche, la legge di Coulomb, nel caso non sia evidente, riguarda due cariche. Questo corpo, ripeto, contiene milioni di miliardi di cariche, e anche questo, eccetera, eccetera. Come si fa a sintetizzare l'effetto elettrico prodotto in un punto dello spazio da una qualunque arbitraria distribuzione di carica, come è quella che si manifesta in ogni situazione reale? Ci viene in aiuto un concetto che è un concetto derivato, un qualcosa che è stato definito prima da un punto di vista matematico, ed è un oggetto che è il campo elettrico, che descrive un fenomeno fisico in una maniera più sintetica, matematicamente più agevole da gestire. Parliamone un momento, e per competenza devo dire che cos'è un campo per chi non lo dovesse sapere. Chi è che sa cos'è un campo in generale? Chi chi è? Cioè, altre parole, tu che sa leggere, perché l'ho già fatto comparire. Per me un campo non è altro, c'è chi dice una proprietà, il campo non è altro che una proprietà definita in ogni punto dello spazio. Ok, questo è un campo. Poi si può distinguere, stiamo per distinguere tra campo scalare e campo vettoriale, ma una qualunque proprietà, che non deve essere neanche una proprietà fisica, può essere solamente una proprietà matematica, che sia univocamente definita in ogni punto dello spazio, è un campo. Quindi avete già lì degli esempi classici, la temperatura dell'aria in quest'aula è un campo, perché è un qualcosa che io riesco a misurare, neanche, non deve essere neanche misurabile, a definire in ogni punto dello spazio. Questo campo è un campo scalare o vettoriale? È un campo scalare, in ogni punto io definisco un numero che, tra l'altro casualmente, è associato ad una proprietà fisica della materia, che è la temperatura, ma non deve essere necessariamente così. Visto che stiamo parlando di forze, probabilmente avremo bisogno di un qualche cosa, di un campo che sia in grado di codificare in ogni punto dello spazio un'informazione vettoriale. Però nulla ci vieta di dire campo vettoriale, un qualche cosa che in ogni punto dello spazio definisce un vettore, ed è quello che andremo a fare. Gli esempi di campo, questo è lo stesso di prima, la temperatura dell'aria in ogni punto è un campo scalare, solo per farvi vedere che quei valori definiti in ogni punto non sono il campo, sono un campionamento, tra l'altro abbastanza rarefatto, del campo, perché il campo è definito in ogni punto e quindi in punti infiniti, quindi quella rappresentazione non è, capito la parola campionamento? Sì. Si tratta di scegliere alcuni punti, si spera, rappresentativi e rappresentare graficamente il valore di questo scalare in ogni punto. La velocità del vento, sapete che è la velocità è un vettore, potrebbe essere un buon esempio di campo vettoriale, è un qualcosa che è definito in ogni punto e appunto l'oggetto vettore, come l'oggetto vettore, l'oggetto matematico vettore, è un qualcosa che casualmente si adatta perfettamente alla rappresentazione del fenomeno fisico forza, è anche un qualcosa che si adatta perfettamente alla rappresentazione della grandezza matematica velocità, e quindi il campo di velocità di del vento è un campo vettoriale. Allora, fatta questa premessa, parliamo di campo elettrico. Come dicevo prima, se noi abbiamo numerose cariche, che succede? Che in ogni punto dello spazio creiamo, ora vi parlo colloquialmente, un effetto elettrico. Qual è la distanza massima o minima alla quale agisce la forza elettrica, che è ancora l'unica forza, vi faccio notare, che abbiamo visto fino adesso? C'è un limite?
No.
Se io pongo una carica elettrica di 3 microcoulomb a Piazza di Spagna e qui metto una carica esploratrice, l'effetto di quella carica sorgente, in questa distinzione artificiale che stiamo facendo, perché l'effetto è sempre reciproco, viene sentito?
No. Sì, ma è infinito.
Viene sentito? Quanto è R? Quanto è la distanza? 12 km in linea d'aria, 13 km, non lo so, 15. Il range, la distanza d'azione della forza elettrica è infinito. Chiaramente il modulo varia con l'inverso del quadrato della distanza, ma la forza agisce, ok? Quindi questo per dire che ogni qualvolta noi poniamo una carica nello spazio, creiamo un effetto elettrico che è definito in tutto lo spazio, quindi creiamo qualche cosa che è definibile e descrivibile con un campo, perché è una proprietà definita in ogni punto dello spazio, ok? Allora, dicevo, in questa distinzione che facciamo per comodità ci sono due cariche, Q1 e Q2, che vedete lì rappresentate, che creano un effetto elettrico. In altre parole, se io metto una carica elettrica in un terzo punto, Q maiuscolo, non si vede tanto bene qui il puntatore, e questa carica subirà l'effetto della potenza delle prime due, subirà una forza che sarà una forza risultante, come avevamo visto prima. E per inciso, se io a quel punto dove c'è Q ci metto qualche cosa, un pezzo di legno, un pezzo di plastica, qualcosa che non possiede una carica elettrica netta, che cosa succede? Assolutamente niente. Quindi l'effetto elettrico ha bisogno di una carica elettrica, sia per essere generato che per essere rilevato. Ok? E per questo si introduce questo concetto appunto di carica esploratrice. Io non posso, non ho nessun modo di verificare che c'è una forza elettrica che può agire in quel punto dello spazio se non utilizzando una carica elettrica stessa, perché la forza è bilineare nelle cariche. Se Q grande diventa zero, anche la forza elettrica è zero. Okay, quindi carica esploratrice è un qualche cosa, una carica positiva che si mette lì dentro per sentire, misurare, verificare qual è l'effetto elettrico in quel punto generato dalle cariche sorgenti che sono Q1 e Q2. Metto questa carica esploratrice. Dal diagramma potete intuire che in questo esempio particolare il segno di Q è concorde con i segni di Q1 e Q2, perché le forze sono tutte di repulsione. E l'osservazione che volevo fare, che come c'è scritto lì è semplice ma ha delle implicazioni importanti, è che la forza risultante, la seconda riga che vedete lì sopra, la forza risultante su quella carica Q è sempre proporzionale a Q stessa, per definizione, per natura della forza di Coulomb. Non so se vedete da dove arrivano questi due termini. Qui abbiamo la forza data dalla presenza di Q1, la forza data dalla presenza di Q2, con un termine che è K Q, che è già stato raccolto. Ok? Lo possiamo fare perché abbiamo mantenuto i versori, e quindi questa è ancora una somma vettoriale. Abbiamo solamente raccolto dei termini scalari che erano presenti per natura della legge di Coulomb, sia nella forza data da F1 che nella forza data da F2. Okay? Quindi ho questo effetto elettrico che è direttamente proporzionale a Q, che vuol dire che se io cambio Q, cambio il mio rilevatore, cambio la mia carica di esploratrice, questa forza cambia. E allora io lì che ci scrivo che in quel punto ci sono 10 N di forza elettrica o ce ne sono 20, dipende da quale carica esploratrice sto utilizzando. Quindi che faccio? Mi disegno un oggetto matematico che caratterizza tutti gli effetti elettrici in quel punto ed è indipendente dalla carica esploratrice che sto utilizzando per rilevarli. E come faccio? È semplice, perché io ho già notato che l'effetto elettrico in quel punto, altresì detto forza elettrica, è sempre direttamente proporzionale a Q. E quindi mi basta definire un vettore che chiamo campo elettrico, al quale do il nome di E, che è il rapporto tra la forza elettrica sperimentata dalla carica esploratrice in quel punto e la carica stessa. Perché lo posso fare? Perché so, ripeto, che il modulo di quella forza è sempre direttamente proporzionale a Q. Quindi, come si dice in matematica, senza perdita di generalità, io ho generato un oggetto che è un oggetto vettoriale, perché F è una forza e Q è uno scalare, che contiene tutti gli effetti elettrici in quel punto ed è indipendente dalla carica che ho utilizzato per rilevarli. Okay? Quindi, definizione di campo elettrico, forza elettrica per unità di carica, tutto qua, F diviso Q. Okay. Questo discorso introduttivo che ho fatto per farvi vedere la utilità del campo elettrico, ma come definizione è forza elettrica per unità di carica, dimmi.
Scusi, per chi viene dal classico, l'uguale con tre stanghette che cosa
è? È una definizione.
Uguale, grazie.
Viene definito come forza elettrica per unità di carica. Quali sono le dimensioni, che in fisica vuol dire unità, di questo campo elettrico? C'è scritto ma anche se non ci fosse scritto, voi sapete dall'analisi dimensionale che questo campo elettrico del sistema internazionale deve avere unità coerenti con la sua definizione, quindi Newton di Coulomb. Per chi lo sa, poi più avanti studiando i condensatori vedremo che è equivalente per esempio a volta, al metro ed altre cose. Ok? Allora abbiamo definito questo oggetto matematico e cerchiamo di capire un momentino come si comporta. Abbiamo detto che queste QI, quindi Q1, Q2 e Q3 le chiamiamo cariche sorgenti, e Q grande è la nostra carica esploratrice che poi è stata eliminata generando un oggetto vettoriale che caratterizza tutti gli effetti elettrici indipendenti da Q grande. E come si confrontano le direzioni e il verso della forza elettrica sperimentata dalla carica Q in quel punto con le direzioni e il verso del campo elettrico? È un vettore il campo elettrico, quindi ha una direzione e un verso. Basta vedere la definizione, quando avete una formula, quella formula deve essere giusta in tutte le sue implicazioni. Quindi se lì c'è un'equazione vettoriale dove da una parte c'è un vettore e dall'altra c'è un altro diviso per uno scalare, questi vettori devono essere paralleli, per forza, devono avere la stessa direzione. Il modulo può essere diverso perché da una parte c'è uno scalare e dall'altra no, e la direzione? Scusate, è il verso, volevo dire. Il verso dipende dal segno di quello scalare. Allora, vediamo, approfondiamo un attimo questo discorso. Qui c'era una puntualizzazione, subito una piccola precisazione. Se le cariche sorgenti non sono al plurale ma sono al singolare, quindi se la carica sorgente è solamente una, abbiamo una carica sorgente Q1, una carica esploratrice Q. In questo caso possiamo esplicitare il campo elettrico e passare dalla definizione generale F E uguale F su Q ad un'espressione analitica per il campo elettrico generato in ogni punto, che chiaramente sarà la forza di Coulomb sperimentata da Q grande data dalla presenza di Q1 diviso la carica esploratrice Q grande, e quindi il campo elettrico. Qui ci manca, scusate, manca il, nella seconda equazione manca il versore, si è cancellato. Il campo nel punto dove si trova Q grande nello spazio, dato la presenza di Q1, ha ovviamente questa espressione qui, forza di Coulomb diviso Q. Allora dicevo, qual è l'utilità di questo campo elettrico? Qual è il discorso del verso? Che se io conosco il campo elettrico in ogni punto dello spazio, posso andare avanti? Quindi se io ho una distribuzione di carica che può essere discreta come anche continua, il conoscere il campo elettrico, qui c'è scritto all'origine, ma potrebbe essere in qualunque punto dello spazio, per esempio qui, mi dà la possibilità di caratterizzare immediatamente la forza elettrica, quindi l'effetto elettrico subito non solo dalla carica Q grande ma da qualunque carica io pongo in quel punto. Perché? Se io vi dico E in questo punto è conosciuto, quindi non so, 13 newton su coulomb. Quant'è la forza elettrica sperimentata da una carica di 3 microcoulomb posta in quel punto? E cioè, se io ho una distribuzione di cariche che genera un effetto elettrico in questo punto, quantificato attraverso un campo elettrico E, che io conosco, e metto in quel punto un corpo che porta una carica, per esempio Q3, qual è la forza elettrica sperimentata da Q3 quando viene posta in questo campo elettrico E. Stiamo ragionando al contrario. Adesso abbiamo definito il campo come forza di unità di carica. Ora il campo è un dato, è un effetto elettrico definito in ogni punto dello spazio, quindi io so che se metto lì una carica elettrica sento questo effetto elettrico, ma, questa, ma quella del campo è una definizione quantitativa. Quindi quant'è il modulo di direzione inversa di questo campo? Come lo calcolo? Qual è la forza elettrica? Sentite da Q3? Sarà semplicemente il prodotto tra il campo elettrico e la carica, ok? Basta per dire questa formula. Sembra un'ovvietà, ma non so se riesco a comunicarvi il ragionamento che c'è dietro. Il campo è definito come forza per unità di carica, qualunque sia la carica, quindi ho finito con la carica esploratrice. Una volta caratterizzato il campo, quel campo mi dice che cosa succede a una qualunque carica o distribuzione di cariche messa in quel punto. Quindi se Q3 è positiva, da questa, senza neanche ragionare attrazione, repulsione, eccetera, perché vi faccio notare che se qui ci sono 2 miliardi di cariche, di cui 7 milioni positive e il resto negative, io non posso stare lì a pensare quale forza attrattiva, quale forza repulsiva, che cosa succede, eccetera, eccetera. Io so che questo è il vettore di campo elettrico, so tutto sull'effetto elettrico in quel punto. Se Q3 è positiva, la forza risultante sarà questa. Se Q3 invece è minore di 0, la forza risultante su questa carica a questo punto sarà questa. Ok, quindi in questo caso Q3 maggiore di 0, in questo caso Q3 minore di 0. Ok, allora vediamo se abbiamo capito di che si tratta. Due cariche Q1 e Q2, quindi sempre per verità, due corpi con massa M1 e M2 che portano carica Q1 e Q2. Sono fissate su due posizioni definite che vedete rappresentate in figura sull'asse X. Qual è la cosa ci viene chiesto? Qualcosa sul campo elettrico e quindi sull'effetto elettrico generato in un punto dello spazio in prossimità di queste due cariche. Il diagramma mi sembra che ci dia anche dei vincoli geometrici. La linea congiungente, il punto, la distanza perpendicolare tra il punto che stiamo studiando e l'asse X è equidistante dalle due cariche, quindi siamo a metà tra le due cariche, come vedete dalla rappresentazione grafica. La distanza verticale è D. Cos'è che ci viene chiesto? Come si confrontano i segni delle cariche Q1 e Q2? Sono entrambe positive, entrambe negative o hanno segni discordi? Chi dice A? Pensiamo alla definizione. Campo è forza per unità di carica. In altre parole, per quello che vi ho appena fatto vedere la lavagna, il campo elettrico avrà lo stesso verso della forza elettrica se la carica che usiamo per, o meglio, al contrario, la forza elettrica subita da una carica posta in un campo avrà lo stesso verso del campo se la carica è positiva, ma invece avrà un verso opposto a quello del campo se la carica è negativa. Quindi, in altre parole, per fare il passaggio tra forza elettrica e campo elettrico ci conviene, almeno secondo me, poi ognuno è libero di ragionare nel modo che più consono alla propria inclinazione, considerare una carica esploratrice positiva, perché siamo sicuri che la forza ed il campo avranno lo stesso orientamento, la stessa orientazione. Quindi, Proviamo a immaginare la prima situazione. Entrambe le cariche Q1 e Q2 positive. Come sarebbe la forza elettrica subita da una carica esploratrice positiva posta in quel punto? Sarebbe una forza di locuzione, quindi in questo punto come sarebbe diretta la forza dovuta a Q1 su una carica positiva? In alto a destra. E la forza dovuta alla presenza di Q2 su una carica positiva questa qui, in alto a sinistra. E quindi la forza risultante sarebbe verso l'alto, visto che le distanze sono uguali, e quindi il campo elettrico, che è forza diviso carica elettrica, sarebbe un vettore diretto verso l'alto. Se i segni fossero discordi, per esempio Q1 positiva e Q2 negativa, avremmo qui la forza data dalla carica 1 sempre diretta verso destra in alto, mentre la forza data dalla carica Q2 diretta in basso a destra, forza di attrazione, quindi il vettore risultante sarebbe un vettore diretto verso destra. Se invertissimo i segni avremo un vettore diretto verso sinistra, quindi l'unica risposta che ci rimane qual è?
Entrambe le cariche sono negative.
Entrambe le cariche sono negative. Non so se è chiaro come si ragiona, almeno per il momento, chiaro per il momento come si ragiona in termini di campo elettrico piuttosto che in termini di forza elettrica. Qui avete le tre situazioni che vi ho appena detto a voce. Nel caso A avremo questa forza risultante, quindi questo campo risultante. Nel caso B abbiamo il caso rappresentato in figura durante nel quesito. Nel caso C, nel caso in cui Q1 è positiva e Q2 è negativa, ci fa vedere che il vettore risultante, forza e quindi campo, è diretto verso destra. Se invertiamo i segni, invertiamo il vettore verso sinistra. Ok, chiaro? Sì.
Però scusi, se noi come carica di prova usassimo una carica negativa invece che positiva, sarebbe diverso?
No, perché se tu come carica esploratrice usi una carica negativa, ti si inverte il verso della forza. Poi tu però la dividi per una carica negativa, quindi il campo elettrico rimane lo stesso. Non so se è chiara questa cosa. C'è la definizione di campo qui, sì, qui. Campo elettrico è forza diviso carica esploratrice. Se io metto una carica esploratrice positiva, la forza è diretta verso destra, per esempio, e quando divido per la carica, il campo mi viene comunque diretto verso destra, perché la carica è positiva. Se metto una carica esploratrice negativa, la forza viene diretta verso sinistra, ma poi la divido per un numero negativo per la mia carica e il campo mi torna diretta verso destra. Ok?
Grazie.
Allora, linee di campo, linee di forza, mappe vettoriali, ne avete già sentito parlare, immagino. Ci sono due modi per rappresentare un campo vettoriale, uno dei quali non viene utilizzato, almeno io non lo utilizzo più di tanto, quindi ve lo faccio vedere che per competenza, ed è la mappa vettoriale, mentre invece la rappresentazione che ci serve è quella più utile, quella delle linee di campo, anche dette per qualcuno linee di forza. Okay. Quindi non ci soffermiamo più di tanto sulla mappa vettoriale. La mappa vettoriale non è altro che, come vi dicevo prima, un campionamento di questo campo elettrico, cioè ci scegliamo alcuni punti nello spazio che riteniamo rappresentativi di questo fenomeno, quindi arbitrariamente, e in ogni punto non facciamo altro che disegnare il vettore di campo elettrico. Ok, tutto qua. Ci scegliamo alcuni punti dove disegnarlo e ce lo disegniamo. Che c'è lì su nel angolino? Questa rappresentazione è o non è corretta per il campo generato da una carica positiva puntiforme posta in quel punto?
Sì.
Perché? Abbiamo visto anche l'espressione esplicita per il campo elettrico generato da una carica puntiforme. Era K diviso R al quadrato. Scompariva la carica esploratrice. Quindi che vuol dire? Che il campo elettrico è più intenso nella vicinanza, in prossimità della carica, com'è la forza sperimentata da una carica positiva posta per esempio in questo punto qui? È una forza di repulsione diretta radialmente via dalla carica che genera questo campo elettrico in ogni punto. Quindi la mappa vettoriale o il disegno della mappa vettoriale consiste nel disegnare un vettore che ha una direzione radiale, quindi che congiunge ogni punto al punto dove si pone la carica, verso, diretto via dalla carica, e il modulo che diminuisce man mano che ci allontaniamo. Vedete il collegamento tra il fenomeno, la sua forma matematica e questa rappresentazione qui, è chiaro? Ok. Parliamo invece di linee di campo, che sono un pochino più utili. Linee di campo e linee di forza. C'è un altro modo per rappresentare il campo elettrico. È chiaro che quando io ho una carica, la mappa vettoriale è utile, magari anche quando ce ne ho due, quando comincio a averne miliardi, non posso stare lì a calcolarmi il vettore risultante in ogni punto. Si utilizza la rappresentazione grafica attraverso linee di forza che si disegnano, si rappresentano seguendo alcune regole che ovviamente sono la traduzione semantica del fenomeno fisico. Partiamo dalle regole. Le linee di campo partono, sono linee continue, orientate, quindi hanno una freccia, e sono linee che partono sempre da una carica positiva e finiscono sempre su una carica negativa. Quindi non esistono linee di campo scollegate, che partono nel nulla, cioè in un luogo dove non esiste carica elettrica, e finiscono in un luogo dove non esiste carica elettrica. Partono sempre da cariche positive e finiscono su cariche negative. Perché? Perché sono linee che in ogni punto dello spazio sono tangenti al vettore campo elettrico. Quindi che cosa abbiamo? Già, abbiamo una linea che in ogni punto ci dà la direzione del campo elettrico. Quindi è pratico, è una rappresentazione, quasi una rappresentazione continua di quel vettore che prima stavamo campionando punto per punto. Il verso di quel vettore ce lo dà la unica orientazione, l'unica freccia che dobbiamo disegnare su quella linea di campo, e quindi abbiamo già codificato direzione e verso con una linea. Che cosa ci manca? Stiamo caratterizzando un vettore, ci manca il modulo. Come lo codifichiamo in questa rappresentazione di linee continue e modulo? Sfruttando il fatto che noi abbiamo libertà nel quante linee disegnare dove. E quindi rendiamo in questa rappresentazione grafica la densità di linee di campo direttamente proporzionale al modulo. Cioè, dove il campo è più intenso io disegno più linee, dove il campo è meno intenso, dove il modulo del vettore è più piccolo, allargo le linee di campo. Ok? Questo è la sintesi di come funzionano le linee di campo. Lì c'è un commento che dice le linee di campo non si incrociano mai, che è vero. Ma perché? Questa è solo una conseguenza della loro definizione e non è una cosa imposta aggiuntiva. Come mai le linee di campo non possono mai incrociarsi? Ricordate che noi abbiamo bisogno di un oggetto grafico che rappresenti il campo elettrico, e se lo rappresenta lo deve rappresentare in maniera univoca. Immaginiamo una situazione con due linee di campo che si incrociano. Allora, se io mi pongo qui, come lo rappresento il campo elettrico? Avrà un certo modulo e sarà tangente alla linea di campo, per le regole che mi sono appena definito. Qui, stessa cosa. E se mi metto qui, qual è il campo elettrico? È questo o è questo? Chiaramente, questo modo di utilizzare la linea di campo non dà origine a una definizione univoca del campo elettrico, o viceversa, visto che il campo elettrico è un campo e quindi è una proprietà definita univocamente in ogni punto dello spazio, e lo avevo capito anche dal fenomeno fisico che dà origine a questo oggetto matematico, non potrà mai esserci una linea di campo che si incrocia con un'altra, perché la linea di campo è definita come tangente al campo elettrico in quel punto, e quindi non esisterà mai un punto dove ci sono due definizioni sovrapposte del campo elettrico. Non so se mi sono spiegato. Ok. Le linee di campo non si incrociano mai. Ok, vi faccio un paio di questi e poi ci fermiamo. Qui avete già una rappresentazione di un campo elettrico, quindi originato da una disposizione, distribuzione di carica non meglio definita. Non ci interessa più, e questa è la potenza, l'utilità del campo elettrico, non ci interessa più dove sono tutte queste cariche sorgenti, perché noi abbiamo il campo. E nella sua rappresentazione grafica l'abbiamo anche caratterizzato in maniera abbastanza completa. Ed è quello. Quello è un campo uniforme, secondo voi? Uniforme, lo sapete, vuol dire che non varia nello spazio, mentre costante è qualcosa che non varia nel tempo. È un campo uniforme? Il suo modulo varia nella regione di spazio che abbiamo rappresentato? Sì, perché la densità di linee di campo cambia. Anche la sua direzione cambia in realtà, perché le linee di campo non sono rette. Poniamo una carica negativa in quella posizione. In che direzione si muove? In che direzione si muove? Brevemente, come detto, vuol dire qual è la forza sperimentata da questa carica, e quindi come conseguenza, come effetto della causa forza, secondo il principio della dinamica, qual è l'accelerazione vettoriale sperimentata da questo corpo. Risposta? Risposta è sinistra, verso la D. Perché? Perché la forza è uguale al campo elettrico moltiplicato la carica. Il campo elettrico è un vettore diretto verso destra, come vedete univocamente dalle linee di campo rappresentate in questo modo, la carica è negativa e quindi ci ribalta tra virgolette il verso del campo elettrico, cioè il verso della forza è opposto a quello del campo elettrico. Quella carica posta lì andrà verso sinistra, una carica verso sinistra. Una carica positiva posta in quel punto andrà verso destra. Una carica positiva posta non sulla linea mediana di quel diagramma, ma posta più in basso, curverà chiaramente e seguirà le linee di forza del campo. Ok, abbiamo lezione mercoledì.